Allora, che dirvi, un'altra storia terribile. Insomma, era giugno quando abbiamo fatto un lungo audio ringraziando intanto per cominciare il Nodo Solidale, che sapete, scusate perché mi arrivano messaggi sul cino e io me, insomma. Allora, dicevo, vi ricordate che a giugno, così a poco tempo dalle elezioni della nuova presidenta democratica, insomma progressista, la così erede di AMLO, se così vogliamo dire, il Nodo Solidale, che credo che sia una realtà assolutamente necessaria e utile in questo periodo per imparare a leggere quello che succede appunto in Chiapas, ci faceva una lettura molto importante di quello che era ciò che stava accadendo in Chiapas, e soprattutto quella che una volta era una molto tranquilla frontiera. Si andava in Chiapas, si passava la frontiera per farsi rinnovare il visto e si tornava indietro. Io oggi faremo un po' tardi, però vi vorrei quantomeno far sentire gli audio che ci sono arrivati, che ci raccontano molto chi era Fra Perez Perez, un uomo di 50 anni che sicuramente già da lungo tempo era stato minacciato e era presente in quella lunga lista nera che, sebbene tutti sanno che esiste, mai pensi che poi possa veramente essere applicata. E invece la sua morte è stato proprio questo, rendersi conto che invece di quella lista nera ne stanno facendo uso. E allora io, ringraziando di nuovo veramente il Nodo Solidale, sia nella sua parte romana che nella sua parte messicana, cioè nella sua parte europea che nella sua parte messicana, perché altrimenti l'informazione su tutto questo sarebbe veramente veramente molto difficile. Bando alle ciance e andiamo a ascoltare gli audio.
È domenica mattina, domenica 20 ottobre, è appena finita la prima messa della giornata nella chiesa di Cuxitali, un quartiere di San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La città è relativamente tranquilla, ma a due passi dalla chiesa, dalla piazza di Cuxitali, risuonano degli spari, spari che uccidono padre Marcelo. Ecco, ad oggi è importante, fondamentale denunciare questo omicidio a mano di sicari, perché padre Marcelo non era un semplice parroco indigeno. Padre Marcelo era un simbolo ed era un referente politico in questi tempi così complessi per il Chiapas e per il Messico intero.
Siamo quasi sicuri che molte ascoltatrici e ascoltatori della radio si chiedono: ma perché tanta empatia nel dolore anche, a parte il dolore umano, tanta empatia per un prete? E come, che ci sta a fare un prete in mezzo alle lotte di liberazione dei zapatisti, in Chiapas, in mezzo ai villaggi indigeni e tutto questo? E noi proviamo a darci delle risposte, e partendo non solo dall'esperienza biografica di padre Marcello e quindi dell'originalità della sua azione politica, pastorale, che ci ha portato a lottare insieme a lui, ma pensiamo che tocca comunque un certo contesto storico per capire qual è il ruolo della Chiesa, o almeno parte di essa, in America Latina. Beh, senza dubbio, diciamo questo partendo dal presupposto che ovviamente è evidente l'istituzione patriarcale assassina, quasi genocida, per certi versi genocida, della Chiesa Cattolica come complice ideologico della conquista dell'America Latina da parte della corona spagnola, e quindi per 500 anni mantenendo, perpetuando questa oppressione ideologica, cioè accompagnare il potere, diciamo, battezzare il potere nei massacri e nel dominio su tutto il territorio latinoamericano. Però dire solo questo sarebbe molto riduttivo. Questo è un dato storico inoccultabile, ma un altro dato storico è anche la penetrazione, diciamo, del pensiero spirituale nelle resistenze locali e nelle resistenze indigene. Cioè, dobbiamo dire che in qualche modo, dopo il primo shock, diciamo, scontro di civiltà dei conquistadores spagnoli in America Latina, e la resistenza indigena portatrice di una cosmovisione in qualche modo anche opposta, in realtà negli anni poi c'è stata un'assimilazione da parte delle popolazioni indigene alla spiritualità proposta dalla religione cattolica, e in alcuni casi in chiave sincretica, e in altri casi invece proprio sposando in qualche modo il pantheon cattolico e le sue forme, i suoi culti e la sua predica, in termini però di liberazione. Senza entrare troppo nel tema, la Vergine de Guadalupe contrapposta alla Virgen de los Dolores, alla Madonna Addolorata, che però è uno dei simboli della battaglia, per esempio, dell'insurrezione e della ribellione in Messico contro gli spagnoli nel 1810, è stata fatta proprio da preti, per esempio come Miguel Hidalgo o Marcos Castellano, che ha difeso l'isola de Mezcala. Cioè, gran parte delle battaglie dell'esercito popolare che si è creato in quegli anni è portata avanti da, diciamo, sacerdoti ribelli, che in qualche modo molti di loro anche indigeni, o molti di loro invece figli di criollos e cresciuti appunto nel contesto delle popolazioni indigene, quindi fra sfruttamento, miseria, schiavitù, emarginazione. E anche se nei primi anni non c'è una teorizzazione di questa forma di partecipazione attiva della Chiesa o di parte di essa, di alcuni sacerdoti, nei processi di liberazione, ma è comunque un dato storico evidente, no? E quindi possiamo dire che questo non è solo un caso in Messico, dove appunto ho fatto proprio l'esempio soprattutto della partecipazione attiva di alcuni sacerdoti nelle operazioni militari insurgentes, no? Contro gli spagnoli, ma anche il caso, per esempio, storico fra i Bartolomé de las Casas, che era un domenicano spagnolo, che scrisse il Trattato sulle Indie, è stato il primo libro, la prima fonte ufficiale, stiamo a parlare del 1560, in cui si denuncia alla corona spagnola le condizioni inumane di sfruttamento, stupro dei conquistadores sulla popolazione indigena. Mo, senza entrare troppo a dettaglio su questioni che comunque stiamo a parlare di istituzioni che sono parte della conquista, tanto la Chiesa in sé e tanto lo stesso Fray Bartolomé de las Casas, il primo vescovo del Chiapas, ma comunque diventano strumenti di denuncia, per ritornare appunto al tema di oggi, che vengono appunto dalle istituzioni ecclesiastiche. C'è appunto il caso di Fray Bartolomé de las Casas, ma per rimanere in quello che è la storia del Chiapas, sicuramente c'è il congresso indigena del 1974 realizzato in Chiapas, realizzato in territorio indigeno, un congresso che è in qualche modo l'antecedente della ribellione zapatista del 1994. Nel congresso indigeno del 1974 partecipano 327 comunità, 1230 delegati i quattro popoli indigeni principali del Chiapas: Tzeltales, Tzotziles, Choles e Tocolabales. E quindi, diciamo, dai Maya sfruttati, emarginati, senza terra, vittime delle guardias blancas, dei latifondisti e i loro gruppi armati, si riuniscono in un congresso che, per nominare questi delegati, in realtà aveva già generato altri sottocongressi, riunioni locali e sistema di votazione per definire i delegati, una specie di processo di democrazia dal basso, e quindi di un seme di potere popolare che è quello che poi costruirà quel terreno che diventerà fertile e frutterà nella ribellione zapatista 194. In questo contesto, quindi, del congresso indigeno del 74 promosso dalla Chiesa, in realtà c'è la diffusione nelle comunità del lavoro dei diaconi e dei catechisti, a loro volta nominati da Samuel Ruiz, vescovo in quegli anni San Cristóbal de las Casas e quindi del Chiapas, che come parte, anche se in termini tali lui lo nega di essere parte della teologia della liberazione, ma come parte di un movimento di trasformazione della Chiesa in America Latina, stabilito dal Concilio Vaticano II, poi dalla Conferenza di Medellín del 1968, dalla quale si creano tutti i movimenti legati tanto alla teologia della liberazione, alla teologia del pueblo, alla teologia india. Ne stiamo a parlare del movimento dei sacerdoti del Terzo Mondo, lo Curas Visieros in Argentina, De Carlos Mujica, Paulo Freire, Leonardo Boff in Brasile, Ernesto Cardenal come parte della rivoluzione sandinista, cioè quindi tutta una storia di appunto sacerdoti e teologi che cominciano a dire che cioè, comunque il regno di Dio tocca costruirlo in terra, che non è possibile aspettare il paradiso per cioè, se l'opera umana è riflesso dell'opera di Dio, e allora deve essere un'opera di giustizia in questa vita, in questa terra. La repressione di tutto questo movimento da parte della Chiesa è stata operata soprattutto da Ratzinger, dalla dottrina della fede, mentre politicamente è stata attaccata soprattutto da Ronald Reagan con la dottrina della sicurezza nazionale, dove definisce proprio la teologia della liberazione e la pastoral social che si allinea a questa come un nemico pubblico. Quindi questo diciamo nel contesto latinoamericano. E in Chiapas siamo parte di questo gran processo, per cui dicevo dal congresso indigeno del 74, dove fra cui 12 dei delegati e dirigenti di quegli anni vengono assassinati negli anni successivi, e Samuel Ruiz è il vescovo di San Cristóbal e promuove questo congresso indigeno, ma nel frattempo promuove la diffusione di diaconi e catechisti, quindi laici con funzioni religiose, dentro le comunità indigeni. Questa è una gran novità che trasforma totalmente la chiesa nel territorio, perché non è più una chiesa quindi di bianchi che fa la messa nella cattedrale, ma diventa una chiesa di indigeni, fra l'altro sposati, con famiglia, contadini, che predicano la parola di Dio e la predicano da un punto di vista dell'oppressione. E quindi l'interpretazione della Bibbia attraverso fra l'altro anche le comunità ecclesiali di base, SEBS, che promuovono circoli di studi settimanali dove interpretano la Bibbia e diciamo leggono la realtà sociale, quindi una realtà sociale fatta da oppressione e sfruttamento con i termini che la Bibbia offre, quindi una lettura parziale ma di classe della stessa. In mezzo a questi diaconi, in mezzo a questi catechisti promossi dalla Chiesa e quindi anche dal Vescovo Samuel Ruiz, si formano quelli che sono i primi quadri delle ZLN, dell'Esercito Zapatista Liberazione Nazionale, i primi catechisti che, con la scusa anche di predicare la parola di Dio, hanno questa capacità di movimento senza destare sospetti e quindi portare avanti parallelamente il lavoro clandestino richiesto dall'Esercito Zapatista. Ora, tutto questo per fare un po' il quadro in cui si inserisce quindi la parola, l'azione, anche se molto particolare, proprio spirituale, del padre Marcello, in un contesto dove comunque la Chiesa non è affatto aliena al dramma umano e sociale della povertà, tanto definita in termini etnici delle popolazioni indigene quanto in quella di classe. E quindi in mezzo a questo dolore rappresentato da, che vissuto, dicevo, da circa il 60% della popolazione del Chiapas, dati statistici alla mano, il 75% della popolazione è ancora in stato di povertà e il 20% di questa è estrema povertà, e questi sono dati attuali che sono identici a quelli del 1994 in termini di potere economico e potere acquisitivo. E in questo contesto, aggiungendoci la discriminazione razziale ancora molto forte, la mancanza d'accesso alle opportunità di vita, dove c'è solo la migrazione per le popolazioni indigene o il narco, si inserisce il lavoro pastorale di padre Marcello in linea in generale con la pastoral social predicata appunto dalla diocesi di San Cristobal. Però in questo contesto padre Marcello spicca per un attivismo e per una capacità di denuncia nettamente più forte rispetto a quella dei suoi colleghi.
Padre Marcello era un sacerdote indigeno di San Andrés al Reinsar, e dove era nato 50 anni fa. San Andrés è un piccolo pueblito, un paesino nella regione de Los Altos de Chiapas, una piccola comunità rurale famosa perché fu la sede degli accordi tra il governo e le ZLN, i famosi accordi di San Andrés. Marcelo Pérez Pérez era un prete compagno, aveva dedicato la sua vita ai deboli, agli oppressi, alle vittime della violenza militare, narco-paramilitare in questa regione del Chiapas e in altre regioni. E, Marcelo veniva dal popolo ed è sempre stato proprio un referente del suo stesso popolo per le comunità ecclesiastiche di base e per questa organizzazione che riunisce persone di tutto lo stato del Chiapas che si chiama Pueblo Creyente. E, fu inizialmente parroco di Chenaló, poi di Simojovel e nell'ultimo periodo era prete della Basilica de Guadalupe a San Cristobal. E, è stato parroco in delle zone in questo momento molto calde dove appunto la violenza narco-paramilitare e rende la vita delle popolazioni praticamente impossibile. E Marcelo era quello che si può definire un costruttore di pace, credeva in un altro mondo possibile, un mondo migliore, un mondo più giusto, era un difensore dei diritti umani e lottava per la verità, la memoria, la giustizia. E era un vero parroco militante che non ha mai smesso di denunciare i crimini commessi da appunto i gruppi militari e le omissioni e la complicità dello Stato messicano. E per questo motivo in tutti questi anni ha ricevuto minacce, ha subito ritorsioni, intimidazioni, attacchi fisici e anche criminalizzazione da parte dello Stato. E, organizzava processioni, marce, pellegrinaggi alle quali negli anni hanno partecipato decine di migliaia di fedeli e, proprio per unire le persone, per non farle sentire sole, per dare visibilità alla crescente situazione invivibile di violenza e impoverimento che si vive appunto in queste regioni del sud-est del Messico. E denunciava tra l'altro anche l'alleanza tra lo Stato messicano e il crimine organizzato e verità altrettanto scomode che infatti gli sono costate la vita. E, possiamo fare un parallelismo, un paragone con Don Puglisi in Italia, cioè appunto il prete militante che combatte contro la mafia e dalla mafia appunto viene ucciso.
Noi vorremmo portare parte della testimonianza dell'accompagnamento del padre Marcello nelle lotte locali. Nel quartiere dove appunto è stato assassinato Custi Talli è il quartiere dove molti di noi viviamo e in qualche modo cerchiamo attraverso l'azione organizzata di implementare i processi di autonomia locali. È un quartiere di cui ne abbiamo già parlato in questa radio, con una lunga tradizione di resistenza e autogestione, a partire soprattutto dalla risorsa dell'acqua. Il sistema d'acqua potabile in questo quartiere, che alimenta 1400 famiglie, è gestito in assemblea, in maniera comunitaria, con una mesa direttiva eletta periodicamente, non remunerata, che presta un servizio appunto comunitario, e in base a questo si riesce a distribuire l'acqua in forma quasi gratuita, diciamo con una quota di 50 centesimi d'euro al mese. Perché? Perché appunto tutto si basa sul lavoro comunitario, si pagano solo dei lavori specifici, idraulici, quando si rompono le tuberie e via dicendo. Però non è questo il tema, è solo per dare idea in un quartiere che appunto difende l'acqua e se la gestisce autonomamente, ovviamente con le sorgenti nella mira delle imprese private e del municipio che le vuole offrire a queste, in una lotta che comunque coinvolge molti attori criminali, gruppi di narcoparamilitari che operano per conto del governo contro l'organizzazione comunitaria di questo quartiere, che è sempre stata accompagnata, appunto, soprattutto negli ultimi 3 anni che Padre Marcello è diventato parroco della parrocchia a fianco, quella di Guadalupe, venendo comunque a essere parte e a ufficiare messa anche nella parrocchia di Custitalli, dove stiamo, diventando appunto un alleato importantissimo, tanto nella mediazione nei conflitti appunto con questi gruppi narco-paramilitari, tanto nell'accompagnamento spirituale e politico di coscienza dentro il quartiere. C'è un gruppo, una comunità ecclesiale di base nel quartiere, un SEP, e Padre Marcello ha costruito quindi un gruppo di studio sul Vangelo e la Bibbia, attraverso il quale si crea coscienza sulla difesa dei beni naturali come parte del regalo di Dio per gli uomini e per le donne. E quindi dovere degli uomini e delle donne è prendersi cura di questo regalo e passarlo alle generazioni successive. E quindi in qualche modo tocca difendere anche con la vita stessa questo patrimonio naturale che è appunto un dono di Dio, non per noi, ma per tutta l'umanità che ne segue. E vabbè, quindi con questo linguaggio, tono e modo di accompagnare appunto la predica spirituale relativa alla difesa del territorio, Padre Marcello è diventato un protagonista nel quartiere. Dal nostro canto abbiamo attivato appunto anche noi dal 2021 una palestra popolare, e nella palestra popolare con attività sportive ovviamente gratuite per i ragazzini del quartiere, bambini, bambine e giovani, ma anche qualche corso per adulti, insomma, come parte delle reti delle palestre popolari a cui ci siamo ispirati in Italia, e abbiamo cominciato questo lavoro per seminare una cultura antimacista, una cultura che possa contrastare la diffusione del narco, della prevaricazione, che ovviamente è il problema principale per tanti giovani che, come dicevo, non hanno alternative spesso e opportunità se non andare negli Stati Uniti come migranti clandestini a lavorare, oppure appunto offrirsi alle misere paghe locali o al narco. In questo difficile lavoro appunto di creare alternative, di offrire delle possibilità di vita collettive anche attraverso lo sport, Padre Marcello ci teniamo a raccontare che è venuto a inaugurare la nostra nuova casa, la palestra popolare, che si è potuta costruire con uno sforzo collettivo, con una campagna fondi che appunto abbiamo fatto anche nei centri sociali in Italia, nelle palestre popolari in Italia, anche grazie all'appoggio di radio come queste. E quindi questo piccolo sogno, questo di creare una zona di sport antirassista nel quartiere attualmente attiva, è stata inaugurata proprio da Padre Marcello. Un evento abbastanza insolito per noi, che non siamo affatto abituati, soprattutto noi italiani, compagni e compagne che veniamo da una cultura totalmente anticlericale, a farci benedire un posto, un posto che è un posto di lotta, un posto di aggregazione sociale da un prete. Eppure è stata un'esperienza memorabile, molto forte, molto toccante, perché Padre Marcello è arrivato, fra l'altro, in un posto geograficamente molto pericoloso per lui, perché la nostra palestra popolare sta nella periferia di questo quartiere Custitalli, proprio di fronte a quartieri dove la presenza della mafia e del narco è molto forte, quindi dove vivono praticamente i nemici di Padre Marcello, e non solo di Padre Marcello, ma di tutti noi. Però ovviamente lui, come persona più esposta, si è esposto specialmente quel giorno, che è venuto a benedire con la sua parola e con la sua presenza il nostro spazio sociale, con una canzone, ovviamente parlando soprattutto della necessità dell'organizzazione vecinal, come si dice qua, quindi dell'alleanza fra tutti i settori del quartiere popolare, Ma è rimasto impresso per noi una canzone che ci ha fatto cantare a tutti quanti, molto forte, che diceva non tenemos miedo, non tenemos miedo, non abbiamo paura, non abbiamo paura. E lui diceva che la paura è quello che vogliono loro, perché è la paralisi dell'azione sociale, dell'azione trasformatrice. E quindi costantemente questo giorno per noi adesso è rimasto come mitico. Padre Marcello ci accompagnarono all'inaugurazione della palestra popolare Barrio Bravo, ricordandoci che non abbiamo paura, non abbiamo paura.
Ecco, Marcello non si è mai tirato indietro quando si trattava di solidarizzarsi con un popolo oppresso e vittima di violenze. E infatti è stato complice e compagno vicino al Comité Acción Palestina Chiapas, che è questo collettivo che è nato più di un anno fa, subito dopo l'inizio del genocidio a Gaza, e comitè che ha organizzato varie azioni appunto in solidarietà alla Palestina e di denuncia e di informazione su quello che sta avvenendo laggiù. E a dicembre dell'anno scorso abbiamo contattato Padre Marcello chiedendogli di darci uno spazio durante una messa per poter parlare di Palestina, e alla fine lo spazio durante la messa c'è stato, e non è stata qualsiasi messa, bensì è stata la messa del 12 dicembre, che forse è la messa più importante dell'anno in Messico, perché è il giorno della Vergine della Guadalupe. E Vergine Guadalupe, che è la santa patrona del Messico, è forse sì la santa più con più seguaci in tutto il paese. E la chiesa, la Basilica della Guadalupe qua a San Cristobal, è meta di pellegrinaggi per fedeli di tutto il paese, ed era gremita di persone che la maggior parte magari di Palestina non avevano mai sentito parlare, e ci è stato dato uno spazio piuttosto lungo per leggere un comunicato dove si raccontava quello che stava succedendo in Palestina, e poi realmente l'intera messa è stata dedicata a questo, e appunto attraverso quel linguaggio cattolico religioso che era il linguaggio di Padre Marcello, l'ha utilizzato per denunciare, per sensibilizzare, per informare i suoi fedeli sulla situazione spaventosa che si stava e si sta vivendo tutt'oggi in Terra Santa, per l'appunto. Facendo enfasi dell'importanza che tutte le persone credenti, cattolici e chi crede in Dio debba anche credere nella pace, e chi debba attivarsi, mobilitarsi per far sì che la pace sia non solo un concetto, una parola, ma che sia una pratica e che sia un credo.
Chiudiamo questa corrispondenza innanzitutto ringraziando Radio Onda Rossa, le ascoltatrici, gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci fino a qui, ricordando che Padre Marcello è molto più di quello che abbiamo raccontato. Noi l'abbiamo raccontato secondo il nostro punto di vista, tra l'altro un punto di vista di persone di fuori, italiane e italiani, compagni e compagne che viviamo qua, militanti di collettivi autonomi, parte di questa lotta locale, ma ovviamente con il nostro sguardo parziale dovuto alle differenze culturali e politiche e inevitabili. Però nonostante questo, e anzi a maggior ragione per questo, Padre Marcello è un compagno che noi abbiamo ammirato, un compagno che, come avete potuto ascoltare, ci ha accompagnato da differenti punti di vista, dal locale all'internazionalismo, e che per noi resta l'esempio di chi da indigeno, fra gli indigeni, è riuscito a costruire una pace dal basso, con giustizia e dignità, una pace con un accento di classe, una pace situata in basso a sinistra, una pace che tutti necessitiamo urgentemente in un paese, in una guerra che nessuno vuole raccontare, con 480.000 morti ammazzati negli ultimi 18 anni, 115.000 desaparecidos. Non ce la facciamo più a contare amici, amiche, compagni, compagne falciati da questo tumore sociale che è il narcostato, che è il narco come organizzazione, come dispositivo che strappa le risorse violentemente e ridefinisce la riconquista dei territori a favore delle grandi imprese capitaliste, esattamente quello che denunciava padre Marcello, mettendo il corpo, mettendo la vita in questa denuncia. Quindi per noi è importantissimo chiudere questa corrispondenza dicendo grazie compagno padre Marcello.
Ecco qui, credo che quest'ultimo audio abbia veramente collocato politicamente padre Marcello fra di noi. Pensiamo, l'ho ricordato prima, ma credo che fra Perez fosse veramente un frate particolare. Nella storia dei movimenti di liberazione dal basso, tanti paesi del Sud America hanno visto personaggi come lui, li hanno visti morire ammazzati, li hanno visto levarsi il saio e prendere le armi. Sono stati tanti e diversi i sacerdoti come fa Perez che hanno partecipato ai movimenti di liberazione, e credo che impararli a conoscere in questo senso ci aiuti a aprire la mente, non verso la fede, ma proprio verso la nostra politica, il nostro modo di farlo, il nostro aprirci a chi nonostante tutto con noi ci viene sotto braccio, anche se diverso da noi.
Quando io muera io dedicherò tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga.